all'inizio del Novecento, gli Stati Uniti d'America incarnavano l'anima del progresso tecnico-scientifico prepotentemente in atto. Si preparavano ad assumere il ruolo di nazione guida dell'Occidente, soppiantando il primato britannico. La nazione americana era uscita provata dalla guerra civile, iniziata nel 1861 e terminata nel 1865, che aveva opposto gli stati del Nord a quelli del Sud. Ma dopo la vittoria del Nord e l'abolizione della schiavitù, voluta con determinazione dal presidente Lincoln, gli Stati Uniti intrapresero la via di un prepotente sviluppo. La giovane nazione americana cresceva anzitutto nei suoi confini interni, furono infatti acquisiti gli ultimi territori necessari per realizzare il completo dominio del subcontinente americano da costa a costa. La crescita americana era innanzitutto economica e politica. Le condizioni di partenza erano molto favorevoli. Gli Stati Uniti disponevano infatti di enormi distese di territori vergini su cui impiantare una ricca agricoltura meccanizzata e intensiva, di immense risorse naturali, ferro, oro, argento, petrolio, dislocate sul territorio, di una larghissima disponibilità di manodopera garantita dall'arrivo di sempre nuovi immigrati dall'Europa e ora anche dall'afflusso degli ex schiavi liberati dalla piantagioni del Sud. Quando gli americani parlano del loro paese, usano ancora oggi l'espressione melting pot, un pentolone o un crogiolo simile a quelli usati un tempo per fondere i metalli. È un'immagine adatta a definire la mescolanza di popoli e tradizioni differenti che si sono incontrati al di là dell'oceano e poi pian piano si sono integrati, fino a formare un nuovo popolo, il popolo americano. In realtà per gli immigrati, soprattutto all'inizio, l'integrazione risultò tutt'altro che facile. Si realizzò lentamente e non solo. In questo processo venivano regolarmente esclusi o emarginati i non bianchi, neri, indiani, asiatici. Proprio il razzismo verso i neri era stato tra le cause della guerra civile combattuta. D'altra parte, gli spostamenti di massa generano sempre tensioni, scontri, rifiuti. Il percorso dell'integrazione non è mai semplice, come conferma la storia americana. Negli Stati Uniti il superamento del razzismo è un processo tuttora in corso. I fattori dello sviluppo che abbiamo elencato furono ciò su cui fece leva il capitalismo, il tipico sistema economico americano. In tale sistema sono i privati a detenere la ricchezza, investirla in nuove imprese economiche, rischiando il proprio denaro pur di aumentare il guadagno. Si trattava di una visione pienamente rispondente alla mentalità pionieristica dei coloni americani, protesi alla conquista di nuove terre, in competizione tra loro, sorretti dalla fiducia nelle proprie capacità individuali e nel futuro. Leggi favorevoli al rischio imprenditoriale e una società giovane e dinamica assicuravano al capitalismo americano grandi vantaggi competitivi. Il risultato di tutto ciò è ben visibile nei numeri dello sviluppo. Nel 1910 l'industria dava lavoro a 19 milioni di abitanti, cioè ad un quarto della popolazione americana attiva. La produzione industriale degli Stati Uniti giunse a superare quelle della Gran Bretagna e Germania. La nazione americana divenne così la prima potenza industriale e la locomotiva economica del pianeta. Gli Stati Uniti non erano solo una nazione ricca e fortemente industrializzata, erano anche, lo sono tuttora, la patria delle grandi innovazioni tecnologiche e produttive, un paese dunque all'avanguardia in ogni campo. All'inizio del Novecento si diffuse il Taylorismo, la nuova concezione del lavoro e della produzione elaborata dall'ingegnere americano Taylor. Fu lui a teorizzare nel 1911 l'organizzazione scientifica del lavoro. Lo scopo era risparmiare tempo e movimenti per rendere più efficiente la produzione. Per arrivarci occorreva razionalizzare al massimo la produzione industriale, annullando tutti i tempi morti, i movimenti non strettamente funzionali alla produzione, gli inutili sprechi di tempo ed energia. La produzione deve funzionare come una grande macchina impersonale, dentro cui ciascun lavoratore doveva scegliere con precisione una sola mansione. Tutto era regolato sul piano produttivo, si trattava di suddividere ogni produzione in tante unità semplici e ripetibili. Occorreva calcolare il tempo medio per eseguire ciascuna di esse e fornire quindi una tabella contenente obiettivi produttivi e tempi standard, a cui attenersi scrupolosamente. Si poteva infine incoraggiare l'aumento della produzione mediante incentivi individuali. Questi principi vennero tradotti in pratica sempre negli Stati Uniti dall'industriale automobilistico Henry Ford. Nel 1913 la catena di montaggio realizzata nelle sue officine di Detroit tradusse in pratica compiutamente i criteri del Taylorismo. In questo sistema produttivo il lavoro viene suddiviso in tanti gesti semplici e ripetibili in modo da evitare gli sprechi di energia e di tempo, dicevamo. L'operaio esegue una sola mansione. Quindi può ignorare paradossalmente l'obiettivo produttivo finale, perché tutto ciò che deve fare è svolgere correttamente il suo compito nel tempo stabilito. Concentrando la produzione della sua fabbrica automobilistica su un singolo modello, Ford organizzò l'intero stabilimento attorno alla catena di montaggio, che portava i pezzi ai lavoratori, ciascuno dei quali svolgeva una delle decine di piccole mansioni di cui era costituito il processo di produzione. Ogni automobile prodotta consisteva in un migliaio di parti, tutte sostituibili, tutte fatte confluire dalle macchine ad altre macchine per l'assemblaggio finale. E ogni operazione di ogni macchina era azionata da un operaio. Ford non si accontentò di realizzare il taylorismo in modo passivo, ebbe anche un'intuizione rivoluzionaria, ovvero allargare il mercato alla massa. Mentre Marx aveva pensato che il conflitto tra capitale e lavoro fosse una condizione necessaria della società capitalistica, Ford concepì un modello industriale e sociale opposto. Fece infatti dell'operaio non solo un produttore di beni destinati ad altri, ma anche un consumatore di quegli stessi beni. Naturalmente, alla fine, chi ne beneficiava era soprattutto il capitalista. La rivoluzione voluta da Ford si riassume nel famoso modello T, prima automobile utilitaria sfornata nel 1909 dalle sue officine. Essa risultava molto più economica rispetto ai modelli concorrenti perché la catena di montaggio consentiva costi di produzione assai più bassi. In sintesi, gli Stati Uniti d'America, perlomeno nelle aree più evolute, presentavano all'inizio del Novecento il volto di un paese avanzato e prospero. Grandi fattorie che utilizzavano macchine agricole moderne producevano enormi quantità di ortaggi, cereali, frutta. I primi grattacieli che sorgevano nelle città, treni metropolitani li attraversavano, mentre nelle grandi strade di scorrimento si vedevano le prime automobili. Questo sviluppo era cominciato già nei decenni precedenti. Già nel 1861 si poteva spedire un telegramma da una costa all'altra degli Stati Uniti. Ed era stata inaugurata la linea ferroviaria transcontinentale che correva da Boston a San Francisco, collegando l'Oceano Atlantico al Pacifico coast to coast. All'inizio del XX secolo la rete ferroviaria americana superava la somma delle reti ferroviarie di tutti gli stati europei. La rapidità e l'efficienza delle comunicazioni davano agli Stati Uniti vantaggi decisivi rispetto ai loro competitor europei. La società americana appariva ricca, dinamica, promettente, resa più vivace dalla scintillante pubblicità, dalla capillare diffusione della stampa quotidiana, dalle vetrine, dalle merci dei grandi magazzini. Banche, società finanziarie attiravano a New York uomini d'affari, soprattutto investimenti da ogni paese. La borsa di Wall Street si avviava a diventare la più importante del mondo, soppiantando in questo ruolo quelle di Londra e Parigi. Neppure nella ricca società americana, però, mancavano difficoltà e contraddizioni. L'età dorata americana, così battezzata dallo scrittore Mark Twain con il significato negativo di false illusioni, fu un'età di tumultuosa crescita economica, ma punteggiata da speculazioni al limite della legalità, da frequenti crisi finanziarie, da gravi tensioni sociali. La crisi economica mondiale, scoppiata nel 1873, aveva messo in ginocchio molte grandi società e migliaia di piccoli coltivatori e allevatori. La crisi fu superata, ma a prezzo di un inasprimento delle condizioni di concorrenza. Il capitalismo americano mostrò allora il suo volto più feroce. Sopravvissero solo le società e i produttori che si consociavano, abbattendo i costi di produzione a partire dai salari e provocando la rovina dei concorrenti. Il benessere in ogni caso era ben lontano dall'investire tutta la popolazione statunitense, ne rimanevano esclusi gli ex schiavi, gli immigrati poveri giunti per ultimi dall'Europa, gli operai meno qualificati delle grandi fabbriche del Nord-Est. Tutti costoro venivano sfruttati senza pietà dai loro datori di lavoro. I lavoratori dell'industria, tra l'altro, erano penalizzati dalla cronica debolezza dei sindacati statunitensi, che a differenza di quelli europei non raccoglievano i consensi della maggioranza dei lavoratori ed erano quindi più deboli di fronte agli imprenditori. Nel frattempo, in politica estera, gli Stati Uniti cominciavano a praticare una strategia di forte espansione. Dopo aver acquisito dalla Russia il territorio dell'Alaska, gli Stati Uniti avviarono una politica di potenza per accrescere il loro influsso sia sul Centro America sia sui mari. Nel 1898 si annetterono le isole Hawaii e dopo la guerra con la Spagna ottennero il controllo dell'ex colonia spagnola di Cuba. L'isola divenne protettorato statunitense, così come Porto Rico. Non solo, nelle Filippine, dove gli abitanti lottavano da tempo contro l'occupazione spagnola, approfittando della debolezza iberica, nacque nell'arcipelago una repubblica che però dopo una breve guerra finì egemonizzata dagli Stati Uniti. Pochi anni dopo gli Stati Uniti concentrarono le proprie attenzioni sul territorio strategico di Panama, una stretta striscia di terra nel Centro America. Fu sobillata una rivolta contro la Colombia, grazie a cui Panama divenne indipendente, ma in realtà sottoposta agli Stati Uniti. Dal 1907 al 1914 fu scavato il Grande Canale, che metteva in comunicazione i due oceani, Atlantico e Pacifico, evitando la lunga circumnavigazione dell'America del Sud. L'imperialismo degli Stati Uniti, a differenza di quello europeo che mirava alla conquista di vaste colonie, puntava a impadronirsi di punti di appoggio lungo le rotte commerciali.